sempre mostrandoci per quel che siamo. Ladroni e assassini. Ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi. Al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tana mía corazón está sufriendo tana mía por favor
liberare tutti vuol dire lottare ancora vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Oggi è mercoledì 29 di ottobre e sono le 15 e 4 minuti primi. E dunque, oggi avremo una trasmissione interfacciata da alcune corrispondenze interessanti. Ci sono appunto due presidi in giro per Roma sotto il Ministero dello Sviluppo, che però uno è stato già caricato, quelli della ThyssenKrupp di Terni sono stati già caricati dalla polizia, li sentiremo comunque ancora, perché c'è comunque i delegati sono in discussione con alcuni esponenti del ministero, poi ci sono i lavoratori della TRV di Livorno che vorrebbero alle 4 iniziare il presidio sempre sotto il ministero. Vediamo in questo clima di tensione, ormai con questo governo che ha detto che a lui dei lavoratori e dei chi diciamo delle loro organizzazioni non gli interessa niente, quindi diciamo il clima è un po' pesante. Un'altra corrispondenza che faremo verso la fine della trasmissione intorno alle 4 meno un quarto, alle 3:45 è con la questione di Daniele Franceschi. Ricordate, qualcuno lo ricorderà, questo ragazzo di Viareggio morto nelle carceri francesi per così, e questo non è stato dato saperlo, Daniele Franceschi nel 2010, il 25 agosto è entrato in carcere francese, un carcere sulla Costa Azzurra, un carcere di Le Grasse qui vicino all'Italia. È un operaio di Viareggio che era andato lavorava in Francia, faceva il pendolare, viene arrestato perché un reato stupido, in un mondo quello capitalistico dove si ruba di tutto, lui è stato accusato insomma di aver utilizzato una carta di credito non sua, cioè rubata, e va bene, d'accordo, l'hanno messo in carcere, però in carcere ci ha lasciato la vita. E qual è stato il problema? È stato messo in carcere a giovane, 36 anni, improvvisamente comincia a lamentarsi perché aveva dei disturbi, dei malori. Il personale del carcere se ne frega di ciò che diceva Daniele, e anche i medici, gli infermieri del carcere, dell'istituto penitenziario, se ne battono, non gli interessa niente, e il 25 di agosto Daniele muore per infarto. A 36 anni morire per infarto significa che insomma è un po' grave, vuol dire che la situazione in cui viveva era particolarmente odiosa e che sicuramente non sono state prestate nemmeno le minime cure. Bene, la vicenda voleva essere messa accantonata, però poi la madre, gli amici, i parenti e soprattutto anche tutta la realtà di Viareggio, gli operai, i lavoratori di Viareggio molto solidali con chi era stato colpito da una giustizia fangosa, bestiale, criminale come quella francese, che al pari di quella italiana e di ogni altro paese, voleva appunto nascondere questo assassinio, vero e proprio assassinio di un ragazzo di 36 anni. Bene, a quel punto succede che è costretta la magistratura francese a intervenire, a aprire l'inchiesta e a rinviare a giudizio tre persone, che sono il medico del carcere e due infermieri. Questi personaggi sono seguite tantissime udienze processuali. Oggi ci dovrebbe essere, in queste ore, la sentenza, era prevista per tra le 2 e le 3, quindi noi li sentiremo tra un po' per vedere se si sa la sentenza verso questo il medico del carcere e il direttore sanitario del carcere e due infermieri che quel giorno erano di turno. Vedremo cosa dirà. Non è tanto per mandare in galera questo o quello, il problema è per far emergere come ancora una volta il carcere uccide consapevolmente, con i suoi impiegati, funzionari, dirigenti, insomma quella macchina infernale, al di là della buona coscienza di chi vi lavora, dal secondino al direttore, al medico, all'infermiere, in realtà è una macchina che massacra, che uccide. Il carcere, come sappiamo, come in Italia ogni tanto vengono fuori inchieste sulle squadrette che pestano, sui pestaggi eccetera eccetera, insomma comunque sia il carcere è una macchina che stritola le persone, le annienta, le distrugge. Bene, e sentiremo questa cosa, quindi è importante che la cosa comunque venga fuori. Sentiremo Riccardo Antonini, un compagno di Viareggio che conoscerete, un ferroviere che ha avuto mille problemi con la direzione di Trenitalia, adesso privata, perché lui era delegato della sicurezza e voleva fare il suo mestiere, ma ovviamente alla direzione aziendale ciò non piacque, quindi lo licenziarono, e poi la vicenda ha avuto tanti percorsi. Comunque sia, lui insieme a una ventina di lavoratori e viareggini sono recati sotto il carcere lì alla sede del processo, che è vicino al carcere, per vedere come andrà il processo. Quindi sentiremo tutte queste persone. Adesso però iniziamo vediamo cosa è successo in settimana, perché le cose successe in questa settimana sono veramente divertenti. Vediamo un attimo, tra un momento, dopo uno stacco musicale. Thank you. Allora, vediamo che è successo questa settimana. Una cosa diciamo che ha fatto parlare di nuovo un po' tutti del carcere. Del carcere ormai si parla quando avvengono dei fatti eclatanti o di morti, quando sono tanti morti, se uno nemmeno la stampa non gli dedica nemmeno una riga. Questa volta però il personaggio che ha parlato del carcere, comunque di alcuni problemi del carcere, è abbastanza importante, quindi non è stato nessuno l'ha potuto ignorare. È stato il Papa Francesco, Papa Bergoglio, come volete, ha detto alcune cose sul carcere parlando davanti all'Associazione Internazionale dei Diritti. Ha detto che l'ergastolo è come una pena di morte, ha detto che l'ergastolo è una cosa disumana, che è in contrasto con chi ritiene che il carcere debba rieducare e reinserire, perché così col fine pena mai, chiaramente è una contraddizione in sé, e quindi non permette di rieducare e reinserire se il fine pena è mai, se uno esce dal carcere soltanto in cassa da morto. Ha detto poi che anche se poi si è soffermato su altre condizioni, ha detto che è assurdo tenere in carcere tantissima gente non ancora condannata. In Italia, sapete, abbiamo il primato, in Europa ovviamente, in Europa abbiamo il primato delle persone detenute non ancora condannate, cioè la carcerazione preventiva, la custodia cautelare, chiamatela come volete, è quella cosa per cui si va in carcere quando ancora il processo non è stato realizzato, a volte il primo grado, nemmeno il primo grado, a volte le persone sono appellanti, quindi tra il primo e il secondo e l'appello stanno in carcere, a volte ricorrenti in Cassazione, ma la gran parte sono quelli ancora in attesa del primo grado di processo, cioè sono persone soltanto inquisite, imputate, e che nessun giudice ancora ha confermato la loro colpevolezza, eppure stanno in carcere. Detto quindi questa cosa fa schifo, le condizioni sono disumane, gli spazi, i diritti, tutte queste cose qui. E qui tutti hanno ovviamente dovuto dire la loro. Una prima considerazione: queste cose, come le cose dette qualche tempo fa sulla guerra, quando disse la guerra è soltanto uno sporco affari per i grandi capitalisti, per i grandi banchieri, per i finanzieri, grandi finanze, eccetera, pure lì ha detto queste cose il Papa qualche tempo fa, e tutti hanno fatto finta di niente perché sono tutti a favore della guerra. E vabbè, comunque sia, il problema è, la prima considerazione da fare è questa: sia le cose sulla guerra o anche sullo sfruttamento che ha detto, sta parlando un po' di quella che è la dottrina sociale della Chiesa, la chiama così, ma che chiaramente soltanto nell'ultimo periodo, perché precedentemente mi pare che tutti sanno che questa Chiesa, ma come tutte le altre Chiese o anche tutte le altre religioni, hanno appoggiato i sistemi di sfruttamento, comunque essi si chiamassero, dalla schiavitù allo sfruttamento capitalistico, al lavoro salariato, eccetera eccetera, insomma le religioni hanno appoggiato tutti i sistemi. Però adesso la Chiesa, questa qui del Papa, di Papa Bergoglio, vuole tirarsi fuori, e quindi con la dottrina sociale, quella più o meno del Vaticano II, vuole invece affermare dei principi sani. Ora, la cosa da sottolineare è che queste affermazioni, per esempio che sul carcere, la critica al carcere pesante, che non serve a rieducare, che non serve a niente, che anzi fa del male, devasta le persone, le distrugge, le annienta, le uccide, perché ne muoiono 200 l'anno in carcere, eccetera eccetera, le abbiamo dette noi tantissime, per tantissimi anni, per tantissime volte, ma ovviamente nessuno gli ha dato non solo credito, non pensavamo che ci diessero credito, ma nemmeno le ha considerate per interloquire con quelle affermazioni. Quando l'ha detto il Papa, chiaramente tutti a dire sì, hanno detto le loro. Questa è la prima considerazione da fare. Allora, come si sono comportati più o meno? Ovviamente i radicali hanno detto sono d'accordo, perché loro criticano anche loro il carcere, l'ergastolo, il sovraffollamento, eccetera. Alcuni, le associazioni come Antigone, tutte le associazioni che si muovono per dare una mano a chi sta dalle persone detenute, hanno lo stesso detto quello che devono dire, che erano d'accordo, e poi tutti i politici, i magistrati, eccetera. L'Unione Camere Penali, cioè gli avvocati penalisti, chiaramente hanno detto che anche loro sono d'accordo, ma per il loro lavoro, loro difendono i detenuti, e quindi qualunque cosa che dovrebbe andare, potrebbe andare a favore dei detenuti, ovviamente l'appoggia. Tutti questi hanno detto che sono d'accordo, e va bene. Tutti gli altri, politici, no. I politici hanno detto no, ma soprattutto anche i magistrati, tanti magistrati hanno detto di no. Come hanno liquidato la faccenda? Hanno detto più o meno: sì, è bello, è giusto, l'ergastolo è una pena disumana, bisognerebbe abrogarla, abolirla, bisognerebbe ridurre le pene, però come facciamo per i delitti efferati? punto di domanda. Come facciamo? E qui hanno tirato fuori, pensate un po', quasi tutti hanno tirato fuori uno degli episodi più tremendi degli ultimi anni, avvenuto tra l'altro non qui ma in Norvegia, quel Breivik, sapete, quel ragazzo un po', che ne so, che improvvisamente si è munito di un fucile e ha cominciato a ammazzare, non so, una settantina di suoi coetanei in un raduno della gioventù socialista norvegese. È andato in questo raduno e ha fatto un massacro tremendo. Che facciamo di quello? No? Un caso sui diversi centinaia di migliaia, milioni di persone incarcerate in Europa. In Europa hanno preso solo un caso. Oppure dei boss mafiosi, che facciamo? E quindi hanno detto sì, saremmo d'accordo, però come facciamo? E insomma, se la sono liquidata con una povertà di linguaggio, di cultura, di informazione spaventosa, quasi tutti. C'è stato un magistrato che invece è interessante vedere bene come e che cosa ha detto. Si tratta di Nordio. Il PM Nordio ha detto, che conosciamo tutti perché recentemente è quello che sta dentro all'inchiesta contro gli imbrogli, gli impicci del Mose, no? La cosa che devono fare a Venezia, davanti alla laguna, e che è stato un giro di traffici e imbrogli e corruzione. Lui ha detto una cosa molto utile per capire, non da appoggiare, ma per capire come funziona la giustizia. Lui ha detto sì, è vero, l'ergastolo dovrebbe essere abolito, però non ci sono le condizioni per farlo. Perché? Perché dice, addirittura lui ha presieduto qualche anno fa una commissione per riscrivere il codice penale italiano. Il codice, non il codice di procedura, che quello è stato riformato nel 2000, ma il codice penale, quello che risale ancora alla prima stesura, quella di Rocco, Alfredo Rocco, che lo scrisse nel 1930. Quel codice penale, firmato alla fine, perché era 1930-31, uscì nel 31, era il periodo fascista, firmato da Benito Mussolini, con buona pace di tutti quelli che si dicono antifascisti e poi quanto gli piace quel codice penale, perché è altamente punitivo. Quindi, come vedete, anche l'antifascismo va un po' rivisto, perché tutti questi antifascisti che partecipano alle commemorazioni il 25 aprile, cioè, poi sono quelli che amano, ma se lo portano a letto e ci dormono insieme abbracciati, al codice penale firmato da Benito Mussolini e scritto da Alfredo Rocco, che era un giurista dell'area fascista. Questo tanto per mettere in chiaro le cose. Comunque, lui ha partecipato a una stesura, ovviamente finita nel nulla, sono 7-8 i tentativi di stesura del nuovo codice penale in epoca repubblicana, che sono finiti nel nulla, cioè non sono stati approvati. Quindi abbiamo ancora quel codice lì del 31, intanto vecchio, perché dal 31 sono passati 80 anni, ma anche scritto appunto da un... in un'epoca dove si ritiene, molti ritengono che abbiamo rotto i ponti, invece no. Questo che è il ponte principale, un codice penale c'è ancora. Bene, il problema è che Nordio fece insieme ad altri giuristi questa bozza di riforma del codice penale che non è stata approvata e che molti sussurravano, non è stata data alle stampe dettagliatamente, comunque molti sussurravano che in qualche caso fosse peggiorativo del codice Rocco. In realtà, per esempio, le leggi Cossiga, ricordate, del 79, eccetera, sono peggiorative del codice Rocco. L'istituzione dei CIE è peggiorativa rispetto al codice Rocco. Cioè, una serie di provvedimenti fatti in questi anni, in questi ultimi anni, in quest'ultimo ventennio, mettiamola così, a parte le leggi speciali fatte da Cossiga, ma poi ancora nell'ultimo ventennio, dalla fine degli anni 90 ad oggi, sono tutte peggiorative del codice Rocco. Quindi, come vedete, non solo a questa classe dirigente piace un codice fascista, ma anche vorrebbero ancora peggiorarlo, quindi rischiano così a essere proprio stringati, come dire, conseguenziali. Dovremmo dire che sono più fascisti dei fascisti, perché vorrebbero stanno peggiorando con provvedimenti di legge particolari il codice fascista, appunto, firmato da Mussolini. Quindi è una brava gente quelli che abbiamo alla direzione. Comunque Nordio ha tirato fuori un aspetto importante su cui merita riflettere. Lui ha detto: io pure sarei d'accordo in togliere l'ergastolo, perché no? Ma le condizioni non ci sono. Quali sono le condizioni che non ci sono? Ha detto che non ha detto, perché avrebbe detto una bugia, lui è un magistrato, che c'è questo dilagare della delinquenza. Non è vero, perché i dati dicono che negli ultimi 10 anni i reati sono in forte diminuzione, soprattutto quelli più gravi contro le persone, eccetera, eccetera, sono in diminuzione. Quindi non ha potuto dire perché siamo in piena delinquenza, cioè i reati sono in diminuzione, sono leggermente in crescita, ma in maniera ondeggiante, quelli piccoli contro il patrimonio, cioè i semplici furti, niente di più, niente di meno. Mentre invece i reati gravi sono in netta diminuzione, in forte diminuzione. Eppure la gente in carcere aumenta, le persone buttate in carcere aumentano. E lui ha detto questo, ha detto se noi abolissimo l'ergastolo, però attenzione, ragionando sulla tecnica giuridica, se noi aboliamo l'ergastolo, siccome è un po' il vertice, come la punta dell'iceberg, no, di tutte le pene, tutte le condanne, le pene stanno al di sotto dell'ergastolo, no, l'ergastolo è la punta. Se noi abolissimo l'ergastolo, dovremmo abbassare tutte le altre condanne. Perché? Perché l'ergastolo, essendo la punta massima, tira in alto tutte le altre condanne. Esempio meccanico è che se levasse l'ergastolo, e quindi pena massima 30 anni, ovviamente, oggi 30 anni si dà per esempio per un reato non gravissimo, quindi dovrebbe scendere quello a 25, quell'altro a 20, quell'altro a 3, cioè tutti scenderebbero di un terzo circa la propria cioè l'entità della condanna per un particolare reato, per una violazione di legge. Questa cosa è la condizione che manca. Ha detto proprio nel momento, questo l'ha detto Nordio, proprio nel momento in cui si pensa nell'ambito di coloro che discutono, per esempio la commissione fatta da Renzi per riformare la giustizia, tutti puntano a un aumento delle condanne, se leviamo l'ergastolo al contrario otteniamo l'effetto contrario, perché automaticamente vengono a scendere alcune condanne, nel senso che non si può ottenere la stessa condanna, la stessa pena per due reati abbastanza diversi dal punto di vista di quello che la società ritiene sia il danno sociale provocato. Cioè i reati vengono calcolati in base al danno sociale provocato, questo ovviamente da parte di chi fa queste cose ritiene che ci sia un danno sociale provocato da questa, quella o quell'altra violazione di legge, e c'è una gerarchia in tutte queste. Se tu tieni allo stesso livello, mettiamo con 20 anni di carcere, due reati che hanno diversa, che stanno in ruoli diversi in questa graduatoria dei reati, ossia dei danni fatti alla convivenza civile, all'economia eccetera, è chiaro che non va bene, quindi dovresti calare tutte le condanne. Cioè non è possibile oggi calare le condanne, quindi l'ergastolo rimane perché serve a trainare in alto tutte le altre condanne. In Italia, e lo sappiamo, è il paese che a parità di reato, cioè di violazione di legge, è quello che commina le pene più severe. Eppure ci stanno degli, come chiamarli, ottusi, ignoranti, imbecilli, non so, quelli che dicono, che ancora parlano della dicono ma tanto in Italia non ci va nessuno in carcere, evidentemente quei 60.000 che stanno in carcere e altri 40.000 in isole alternative, quindi queste 100.000 persone evidentemente vengono da Marte, dice no, in Italia molti giornali, molti giornalisti dicono ma tanto in Italia il carcere non lo fa nessuno, vabbè, e quindi e poi tirano fuori quella vicenda del fatto della certezza della pena, scambiando un concetto che voleva dire tutt'altre cose quando il Beccaria lo tirò fuori 250 anni fa. Questi in 250 anni non hanno capito, non gli sono bastati 250 anni per capire il senso di quell'affermazione. E la certezza della pena non vuol dire che tu devi fare il carcere dal primo all'ultimo giorno, come pensano tutte. Gaspari su questo per esempio si scalmana, dice perché non sa leggere e scrivere, poverello, probabilmente ci ha avuto difficoltà a scuola, e tutti gli altri appresso a lui dicono la stessa scemenza. Intendevo 250 anni fa alcuni riformisti, lo stesso Bentham, Beccaria e altri, affermarono questo concetto che voleva dire che la condanna, cioè la quantità della condanna per la violazione, per una violazione di legge, e il modo di esecuzione pena deve essere uguale per tutti, e non modellato sul censo, sulla classe di appartenenza di colui che ha violato la legge. Questo è il discorso, perché allora 250 anni fa, ma ancora oggi, se lo vedete, quando uno fa un reato, poi la condanna che prende e soprattutto l'esecuzione della pena della condanna la fa in base al censo che c'ha, se è ricco, se è appartenente alle classi dirigenti, ai grandi, ai signori, agli importanti, avete visto che Berlusconi è stato condannato ad un reato che poi per il quale non ha fatto nemmeno un'ora di carcere. Lo stesso reato, altre persone che non appartengono alla sua classe sociale, quella dei ricchi, dei potenti, dei sfruttatori, dei padroni, ma a quella dei proletari, dei subalterni, dei poveracci, quelli se la fanno e come la galera. Quindi quella, la certezza della pena ha ancora valore, perché oggi, ancora oggi e da sempre e per molto tempo ancora, finché rimarrà questo tipo di giustizia, la giustizia è modellata sulla classe di appartenenza, sul censo della persona inquisita o condannata. Non è ancora uguale per tutti, quindi non c'è la certezza della pena, ma questo voleva dire, perché poi allora a quel tempo 250 anni fa c'era ancora l'aristocrazia, quindi gli aristocratici a parità di se facevano una violazione di legge non venivano nemmeno condannati, gli si dava un buffetto sulla guancia per dire non farlo più e lì finiva, mentre invece se era, lo faceva un contadino o un artigiano, si pigliava anni di galera, frustate e botte da orbi. E allora questi riformisti volevano dire no, a parità di violazione di legge bisogna fare lo stesso trattamento. Questa è la certezza della pena, non le imbecillità che dicono questi sani ignoranti, sani nel senso che sono ancora in vita ma sono ignoranti come la pece. Bene, no, e quindi questo discorso del Papa ci permette di capire, ci ha permesso di capire tante cose, intanto gli schieramenti e soprattutto il motivo del perché esistono esistono le pene alte come l'ergastolo, e per questo secondo i voleri della classe dirigente non verrà abrogato, così come il 41 bis che segnala delle condizioni di carcerazione pesantissime, durissime, isolamento totale, brutale, spaventoso, di annientamento, anche quello serve a fare a suonare da deterrenza per tutti i detenuti. I detenuti che vogliono fare una protesta, per esempio, hanno il terrore di andare a finire nel carcere, come una volta era il carcere speciale, adesso nei regimi differenziati speciali, cioè S1, S2 oppure 41 bis. Questo è il contenuto che si tira fuori da questa uscita del Papa, che ha detto una cosa buona, ha detto di abolire l'ergastolo, di cambiare il carcere, eccetera. Ma la cosa divertente, non ci interessa parlare con i capi religiosi, ma come tutto il politicume in giro e i magistrati in giro, cioè quelli che in realtà hanno in mano, parlamentari o magistrati, hanno in mano la materia della giustizia in questo paese, hanno ragionato rispetto a questa cosa, hanno una visione diametralmente opposta a quello che il buonsenso e noi, tutti noi, credo che anche chi ci ascolta ha e dovrebbe avere. E allora 15:31 e allora come avete visto benissimo da un evento così significativo che poteva permettere un'apertura di dibattito serio sulla questione dell'ergastolo, del carcere, cioè il perché, cioè agenti politici interpellati dai giornalisti avrebbero dovuto domandarsi se serve, a che serve il carcere, serve veramente a quella cosa detta quella di sfuggita sulla Costituzione a rieducare e reinserire oppure no, e se no che cosa fare, come sostituirlo, che cosa interrompere questo ciclo di tremendo, assurdo, mostruoso. E vabbè, invece abbiamo visto che serve soltanto a così un dibattito scarso, squallido anche, abbastanza miserevole, e soprattutto a noi ci ha insegnato che il problema è che appunto come funziona la giustizia, che le condanne alte come l'ergastolo servono a tirare su tutte le altre, e poi che le questioni, i concetti, le parole non sono importanti per quello che dicono, per quello che affermano, ma sono importanti per chi le dice. Cioè in questa società vige ancora che è l'abito che fa il monaco, cioè un contenuto interessante, cioè questo dibattito di abolizione del dell'ergastolo, di criticare il carcere va avanti da un secolo circa da parte della sinistra, prima anche quella riformista, c'è un bel articolo, un bel opuscoletto fatto da Turati, i primi del Novecento, quindi da un secolo fa, molto critico verso il carcere, poi ancora per tutto il Novecento la sinistra, poi verso la fine, verso gli anni 70, parte della sinistra è diventata forcaiola, e però è rimasta la sinistra antagonista, rivoluzione, cioè, che ha portato avanti la critica al carcere, quindi alle pene alte, eccetera, eccetera, e nessuno però la considerata, perché non era importante ciò che si diceva, sono stati fatti documenti, dibattiti, convegni, eccetera, ma ovviamente nessuno ci ha preso in considerazione. L'ha detto il Papa e tutti a parlare. Ne hanno parlato da miserabili, però come vedete conta a chi lo dice, non che cosa si dice. Va bene, chiusa questa vicenda, vediamo un'altra. C'è stata una cosa buona, per fortuna, ogni tanto ne viene buona, una sentenza della Corte Costituzionale, la Consulta, chiamata anche la Consulta, sulla questione delle madri con i bambini in carcere. Sapete com'è la storia? Le madri con stanno in carcere con i propri bambini fino all'età di 10 anni, prima era l'età di 3, poi è stato portato a 6 e poi è stato portato a 10. Perché? Perché c'è un principio addirittura internazionale, comunque che è accettato dallo Stato italiano, che separare la madre dal il bambino dalla madre non va bene, bisogna mettere gli interessi del bambino, del nascituro, del bambino o della bambina al primo posto, e quindi si è detto devono stare insieme. Però la giustizia italiana ha detto devono stare insieme, sì, ma dove? In carcere. Se la madre sta in carcere, in carcere. Poi la pressione fu tanta, ma come fare nascere i bambini in carcere, tenere i bambini piccoli e le bambine piccole da 0 a 3 anni nelle galere, è vergognoso, tutti a dire che era vergognoso. Si fa una legge per permettere alle donne di poter andare, le donne, le mamme, con i bambini, appena nasce un bambino la madre può andare in arresti domiciliari, con l'eccezione di rito, perché nel frattempo, quando si è venuta fuori questa legge circa 10 anni fa, intorno al 2000, si era già venuto fuori tutta quella porcheria di quelle leggi criminogene, no? Eccetera, eccetera. Per cui si fecero le solite, tranne che le recidive, chi aveva fatto dei reati particolarmente efferati, quindi stava in 4 bis. Sapete, il 4 bis è un'altra norma di quelle orribili fatta nel 91, che significava che appunto coloro che hanno fatto i reati particolarmente efferati, si dice così, gli sono esclusi tutte le misure alternative. Bene, allora infatti sono uscite diverse madri, però la gran parte recidive, oppure perché non avevano un domicilio dove andare, oppure perché appunto facevano parte del 4 bis e avevano fatto questi reati particolarmente efferati, che però poi non avevano fatte loro ma erano legate ad una associazione in cui, per esempio, le associazioni che fanno il traffico di persone umane, ovviamente il reato è orribile, però spesso ci stanno, vabbè, i capi di questa associazione che fanno, proprio sanno quello che fanno, e poi dei contorni di qualcuno che ti affitta solo un appartamento oppure ti fa solo una cosa, e anche quelli vengono condannati per lo stesso reato, e quindi diventano a loro viene vietata l'accesso ai benefici e alle misure alternative. Quindi queste donne qui sono rimaste tutte in carcere, bene, male anzi, no? E allora c'avevamo che i bambini, ancora oggi abbiamo 50-60 bambini che stanno in carcere con le loro madri. ovviamente quando poi raggiunto il decimo anno di età i due vengono separati, se la madre sta ancora in carcere vengono separati, il bambino viene mandato in una posto strano dove non c'ha nessun parente, quindi altro primo trauma vivere i primi anni in carcere, secondo trauma vivere fuori da un rapporto con persone affettive, padre, madre, eccetera. Va bene, però è successo che una persona, l'avvocato di una donna, ha fatto il giudice di sorveglianza di questa donna che stava in carcere ha fatto un ricorso fatto bene e sul quale si è pronunciata la Consulta. La Consulta ha detto che il 4 bis, quella norma introdotta nell'ordinamento penitenziario, quindi fa parte dell'ordinamento penitenziario, che dice che chi è stato condannato per reati particolarmente gravi, e lì c'è tutto l'elenco, appunto traffici internazionali, riduzione di schiavitù, omicidi, eccetera, eccetera, è escluso da ogni misura alternativa, da ogni beneficio. Quindi anche gli arresti domiciliari per le mamme con prole venivano esclusi. La Corte Costituzionale ha detto che l'articolo 4 bis, che fa parte dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non toglie questo divieto alle donne che hanno bambini da 0 a 10 anni, va abrogato. Perché? Perché la legge che dava... La legge che permetteva l'uscita delle donne, delle detenute con prole dal carcere, che consente l'uscita, è motivata col fatto che appunto gli interessi, i bisogni di crescita della bambina o del bambino hanno la priorità rispetto a tutte le altre cose. E allargando questo concetto dice poiché la madre anche se è stata condannata per un reato gravissimo eccetera, se attualmente, cioè nel momento in cui è bambino e vuole andare agli arresti domiciliari, non c'è la prova che mantiene delle relazioni con l'associazione criminale per la quale è stata condannata, può essere spostata. E quindi questa donna è stata, cioè, però così ha detto la Corte, quindi ogni caso delle donne a cui viene negata gli arresti domiciliari da detenzione domiciliare con il proprio bambino o bambina possono ricorrere prendendo questa sentenza. La sentenza è la 239 depositata il 22 ottobre 2014, cioè qualche giorno fa, il 22 ottobre del 2014, sentenza numero 239, è illegittimo il 4 bis applicato alle donne che hanno prole, che hanno bambini, che possono invece godere dei benefici degli arresti domiciliari, a meno che appunto non è comprovato che mantengono attualmente un rapporto con le associazioni criminali per le quali sono state condannate. Questa è la sentenza. Se qualcuno vuole la sentenza, che sono una quindicina di pagine dettagliata, può scrivere alla nostra posta elettronica e gliela mandiamo. La posta elettronica, sapete, di questa trasmissione è La Conta, tutto attaccato minuscolo, laconta@ondarossa.info. Bene, questa è una buona notizia, speriamo che con questa riescano a uscire, dovrebbero uscire quasi tutte con questa sentenza, le donne con bambini. Allora, dunque, come avevamo annunciato all'inizio della trasmissione, dovrebbe essere uscita la sentenza per la morte, l'assassinio di Daniele Franceschi in questo carcere francese. Quindi siamo in collegamento con un folto gruppo di compagni viareggini, era di Viareggio anche Daniele Franceschi, che sono andati a sentire la sentenza. Pronto, Riccardo? Ci senti?
Pronto.
Buongiorno, ciao.
Stiamo ora uscendo da Grasse.
Ok. Come è andata? C'è stata la sentenza?
È andata così, che rispetto alle richieste delle udienze tenute il 17 e 18 settembre, sì, erano tre imputati, c'è stata un'assoluzione di un'infermiera che era stato chiesto un anno, mm-hmm, la condanna del medico a un anno e dell'altra infermiera un anno. Mm. Era stato chiesto dal PM 2 anni all'infermiera condannata ad un anno e 1 anno e mezzo al medico che ha avuto una condanna di un anno, e l'interdizione, la sospensione professionale per 1 anno per tutti e due.
Mm-hmm. Senti, e quindi vabbè, ma a parte che non è che noi...
La causa civile si terrà il 2 marzo 2015.
Ah, quindi fra 6 mesi circa, per vedere i danni, no? Per i danni rispetto...
Sì, sì, per okay, i danni ai risarcimento ai familiari.
Quindi il senso politico della sentenza è che diciamo Daniele è stato nel senso sono state delle responsabilità, delle colpe da parte della struttura sanitaria del carcere di Le Grasse, giusto?
Sì, ovviamente certo, la vicenda era talmente evidente,
certo,
che hanno dovuto confermare una condanna al medico del carcere,
certo,
e un'infermiera. Ovviamente è una condanna colposa,
certo,
quindi
certo,
per omissione di soccorso a Daniele Franceschi, che si trovava in carcere da alcuni mesi, che è deceduto il 25 agosto 2010, quindi 4 anni fa,
certo,
e hanno dovuto confermare queste condanne, anche se minime, sono condanne simboliche,
sì, sì,
ma hanno comunque la sua importanza, perché sembra, si dice, che per morti in carcere in Francia non è avvenuta una condanna di questo tipo.
Certo.
Ma anche questo è da accertare, sono voci che sono circolate in tribunale oggi dopo la sentenza.
Mm-hmm.
Daniele Franceschi fu arrestato alcuni mesi prima della morte e poi morì il 25 agosto del 2010 qui,
certo,
a Grasse.
Certo.
Da allora c'è stato tutto un impegno, una mobilitazione, insomma, a vari livelli, sia da parte dei familiari della madre Cira e anche di amici, compagni della zona, e crediamo che questa mobilitazione in qualche modo abbia suscitato l'attenzione dei mass media, che hanno puntato i riflettori su questa vicenda. Oggi c'erano diverse televisioni, sia francesi che italiane,
mm-hmm,
poi diverse radio, per cui pensiamo che la mobilitazione ha sempre la sua grande importanza. Ovviamente è una condanna simbolica, per cui di fronte a un fatto gravissimo come quello avvenuto nel carcere di Grasse, dove tra l'altro in questi anni sono morti alcuni detenuti, quindi Daniele non è stato il solo, ovviamente è simbolica, ma noi l'abbiamo definita un po' una vittoria degli sconfitti, perché chiaramente di fronte a quello che è accaduto non è niente una sentenza di questo tipo, ma prendiamo che ha la sua importanza. E crediamo che anche questo piccolo risultato è frutto di una mobilitazione che ha costretto i mass media a puntare riflettori, e dall'altra parte la magistratura francese a tener conto di quanto era avvenuto in quei giorni della morte di Daniele nel carcere di Grasse, e poi sicuramente ha pesato anche il fatto che sono morti altri giovani detenuti.
Certo. Ma guarda, che sia importante questa sentenza non ha dubbi, perché anche in Italia, e così come le voci dicevano in Francia, condanne di operatori carcerari sulla morte di detenuti non sono frequenti. In Italia praticamente quasi non ve ne sono di cose di questo tipo, eppure i morti in carcere in un anno sfiorano i 200. Quindi la cosa è importante da questo punto di vista, è importante, quindi, ed è rimette il fatto che la mobilitazione dei compagni o degli amici o di chi ha a cuore veramente la giustizia, non quella dei potenti ma quella nostra, che la mobilitazione ha dato i suoi frutti in questo.
Sì, no, il fatto, due cose importanti: la prima, che ovviamente si tratta del medico del carcere, quindi è una figura estremamente importante sul tema della sicurezza, della salute, dell'igiene e dell'ambiente carcerario.
Mm-hmm.
E poi noi sottolineiamo sempre il fatto della mobilitazione, perché anche, certo, oggi eravamo una 15ina da Viareggio,
ah, bene,
di amici, parenti e compagni, familiari dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che è quella impegnata sulla strage di Viareggio ferroviaria, e militanti dell'Assemblea 29 giugno, per cui abbiamo esposto fuori dal carcere striscioni su Daniele Franceschi e striscioni con le foto delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio.
Esatto.
Per mettere a risalto la solidarietà e la vicinanza in questa tragica vicenda.
Ok, d'accordo Riccardo, bravi, bella questa uscita in questo corteo di 15 compagni viareggini, che Viareggio, cioè, non è una metropoli.
Anche se stamani prestissimo, ora stiamo rientrando, per importante. Cui saremo penso al 29, stasera il 29.
Certo.
Dovete sapere che il 29 di ogni mese, dal 29 giugno 2009, i familiari, amici, compagni vanno lì nel punto dove è avvenuto il disastro ferroviario per aspettare l'ora in cui ci fu l'esplosione, quindi la morte delle 32 persone.
Certo.
È un'azione simbolica che tutti i 29 di ogni mese, quindi sono quasi 60 mesi che ci raduniamo lì, quindi penso che saremo là per l'ora per ricordare anche le 32 vittime della strage ferroviaria di Viareggio.
Ok Riccardo, siamo vicini anche a quest'altra scadenza e speriamo appunto di cambiare un po' questa situazione che grava sempre contro chi lavora e chi è contro i proletari. Ti abbracciamo e grazie della corrispondenza.
Okay. Va bene, ciao, sempre Riccardo. Qualsiasi informazione noi siamo sempre a disposizione.
D'accordo, un abbraccio. Ciao.
Ciao anche a voi, ciao.
Allora, siamo 15:54, siamo in sentite le fischi, corrispondenza con, siamo a Piazza Indipendenza. Mirko, ancora state lì?
Sì, ti sento molto male purtroppo. Comunque, di nuovo buon pomeriggio a tutti e tutti. Un nuovo aggiornamento qua da Via Molise, perché sono appena arrivati i lavoratori di Livorno della TRV. Sì. C'è stato un bel momento perché praticamente sulla piazza erano appena andati via i lavoratori dell'azienda Jabil di Marcianise a Caserta, mentre i lavoratori invece di Thyssen, di Terni, stavano ancora qui che aspettavano appunto l'arrivo dei lavoratori a Livorno. È stato un bel momento, adesso in questo momento tutti i lavoratori di Livorno si sono posizionati di nuovo di fronte alla porta e hanno dato il cambio ai lavoratori invece di Terni, che dovranno tornare ai loro picchetti nella città. Sì. Per cui magari ci risentiamo più tardi per un aggiornamento un po' sulla vertenza qui di Livorno, e cerchiamo di sentire un lavoratore.
Va bene, d'accordo, più tardi.
Mi sento malissimo, purtroppo.
Lo so, vabbè. Dai, ciao, un abbraccio, dai. A dopo. Ciao, bel, ciao. Allora, avete sentito le due corrispondenze, vabbè, quella dalla Francia, avete visto un folto gruppo di viareggini, 15 persone che fanno parte di quell'associazione chiamata 29 giugno, perché il 29 giugno avvenne la strage dei 35 morti della ferroviaria, una strage ferroviaria fatta da un trasporto di materiale esplosivo senza le dovute attenzioni, come funziona da un po' di tempo le ferrovie italiane da quando sono state pressoché privatizzate, e allora appunto però non hanno perso occasione di andare a seguire pure la vicenda di Daniele Franceschi, un ragazzo, un compagno di Viareggio, che appunto si è trovato in carcere in Francia per una cosa stupida, per aver utilizzato una carta di credito rubata. Vabbè, non è un gravissimo reato, ed è andato a finire in carcere è morto per mancata assistenza. Questo perlomeno ha confermato la sentenza, al di là del fatto di un anno di carcere al medico, che era il dirigente sanitario di quel carcere, e all'infermiere, e anche un anno all'infermiere. È importante, a parte il fatto del carcere, che noi non siamo d'accordo per nessuno in carcere, però è importante che ci sia una sentenza di condanna, in quanto la Corte, dopo le pressioni, perché all'inizio volevano nasconderlo nel nulla questo assassino, ha deciso di, cioè, grazie alle mobilitazioni, ha dovuto tener conto del fatto che il carcere ha ucciso Daniele Franceschi. Questo è il portato di quella sentenza, quindi è importante. L'altra corrispondenza, c'è un po' di tensione in giro, due gruppi di lavoratori, sia quelli della ThyssenKrupp di Terni, sia quelli della TRV di Livorno, stanno cercando, siccome rischiano di perdere il posto di lavoro grazie a tutte le malversazioni dei padroni, degli imprenditori, di cui purtroppo hanno arricchito fino adesso con il loro lavoro, con il loro sfruttamento, e che adesso vengono buttati con un calcio in mezzo alla strada. Questo è il sistema capitalistico che piace a tanti, pensate un po' a questa barbarie mai vista nell'umanità. Ebbene, vogliono andare a reclamare i propri, a trovare un interlocutore, visto che i padroni se ne sono scappati, a trovare un interlocutore che sono gli organismi istituzionali di questo paese, e quindi il Ministero dello Sviluppo. Però i primi sono stati caricati con un po' di manganellate, anche gravi, perché tre operai sono in pronto soccorso per le manganellate ricevute. Adesso sono avvenuti anche gli altri, questi i primi della ThyssenKrupp di Ternani, hanno beccato le prime manganellate. Alle 16 era previsto, quindi fra un minuto esattamente, l'arrivo dei, sono già arrivati, stanno per recarsi presso il presidio a via Molise, dove c'è il ministero, sede del ministero. Vedremo che cosa succede, li sentiremo tra un po', quando